generale antimafia. Illustri ospiti che hanno accettato di riflettere intorno ad un contributo che il Ministero degli Esteri e il nostro amico Giorgio Malfatti hanno dato insieme a Lila sul tema del narcotraffico, di quella che l'ambasciatore Malfatti indica come l'economia drogata. Questa è un'occasione particolarmente importante, procuratore, perché noi ci auspichiamo che sia un momento di riflessione a distanza di oltre 25 anni dall'avvio nel nostro paese di una legislazione anticrimine ben strutturata che ha ricevuto l'apprezzamento in molte sedi internazionali proprio per la lungimiranza e il coraggio espresso. Ricordavo non ultima la Corte Suprema degli Stati Uniti che dedicò una sessione con tutti i giudici e con tutti i vertici, e come è nella tradizione della Corte Americana, senza giornalisti. E quindi è rimasto un momento interno di confronto e di libera riflessione. In quella sede il giudizio unanime dei vertici degli Stati Uniti in materia di criminalità e i membri della Corte Suprema si espressero con contributi di particolare rilievo e di profonda conoscenza di quella che è la legislazione e l'attività che viene svolta dagli organi anticrimine del nostro paese. Tutti. Sul finire degli anni Ottanta, la guerra alla mafia opera una svolta molto significativa, che era il frutto di un impegno straordinario della magistratura italiana e delle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato. Non era una invenzione di qualcuno, era lo sbocco di un lavoro. E questo sbocco, io voglio ricordarne a voi che avete una conoscenza ed una pratica di altissimo livello, ricordare tre punti cruciali della svolta. Il primo, l'affermare che la guerra alla mafia non è guerra a un crimine qualsiasi, è un intervento a difesa delle istituzioni di un paese e della sua legalità, e che va affrontata a 360 gradi, perché l'obiettivo della mafia non è distruggere lo Stato come il terrorismo, ma quello di piegare lo Stato, di indebolirlo e poter fare i loro traffici, che non sono i traffici che si limitano a un territorio, ma ormai sono diventati traffici globali. Il punto di partenza fu, dopo l'uccisione di generale della Chiesa, la configurazione del reato di associazione mafiosa, ed era la Torre e l'allora ministro della giustizia italiana. Quello fu un momento di svolta e di comprensione della complessità del fenomeno che avevamo davanti, e c'era stata una relazione pochi anni prima del presidente della commissione antimafia Cattani, che a rileggere oggi dava un quadro, io lo ritengo il quadro più importante di rappresentazione del fenomeno, con grande coraggio e con grande puntualità. E quindi questo fu una svolta di concepire questo e di concepire la necessità di una lotta a 360 gradi. Non poteva essere affidata ad un corpo dello Stato, doveva essere lo Stato e la società italiana che l'insieme si dava carico di questo fenomeno. Il secondo, quello di affrontare i confini tra criminalità mafiosa e società legale. Economia, società, l'appello lo ricordo ancora, di Falcone a noi in quel momento sulla necessità di perseguire il denaro e il passaggio dal mondo criminale al mondo contemporaneo, quello che noi chiamiamo molto spesso i colletti bianchi. E cominciarono le prime inchieste in questa direzione. Io ricordo di aver trovato al Ministero degli Interni in quel settembre del 89, aver trovato nei cassetti il primo tentativo fatto e propostosi dalla Guardia di Finanza, dall'allora generale Ramponi, sul riciclaggio di Norfolk, e dove parallelamente la Polizia di Stato si era impegnata sul terreno, il prefetto Cucchiara si era impegnato sul tema della droga e aveva stimolato la creazione di una rete internazionale presso la nostra diplomazia su questo tema specifico. E l'ultimo tema era il tema internazionale. Non si può fare una guerra mafia da soli, bisogna avere la pazienza di costruire a livello internazionale una convergenza di decisioni di paesi diversi, perché è una catena, è una serie di anelli che se non si affrontano in modo coordinato. Io ricordo su questo, in quegli anni erano le prime indagini che si venivano svolte in collaborazione con la nostra sul territorio non italiano, ricordo l'indagine in Germania, ricordo anche l'indagine sull'autoparco a Milano. Procuratore, io mandammo gli ispettori al comune di Milano per guardare i problemi di infiltrazione. La risposta fu, ma del Corriere della Sera, un attacco durissimo, dice: ma Milano, la mafia. E lui disse: state attenti, perché ve la troverete nella vostra casa senza accorgervene, perché il loro riciclaggio del denaro, della criminalità, non va a Corleone, va dai mercati forti e ribelli del mondo. E su questo noi, come piccola università, lanciammo negli anni successivi un lavoro congiunto con università dell'America Latina, in particolare voglio ricordare l'Università della Columbia e un ricercatore di straordinario talento, professor Garay, sul avviare dei modelli di analisi delle reti transnazionali e di studiare come queste e il contributo, le conseguenze politiche, economiche e sociali per gli Stati. Questo è il tema politico. Ora, per questo, io a Giorgio Malfatti e al Ministero degli Esteri e al pool di magistrati e diplomatici che al Ministero degli Esteri si sono dati carico insieme all'ILA di questa realtà. L'ILA non era nata per costruire dei salotti belli e tranquilli, ma di essere inquietante nel sollevare le questioni fondamentali del rapporto tra l'Europa, l'Italia e l'America, perché siamo tutti coinvolti dentro in questa rete. Questa è la sfida che è di fronte a noi. Quando pensammo alla Direzione Nazionale Antimafia e alla Direzione Investigativa Antimafia, noi pensammo che la seconda dovesse essere l'intelligence della criminalità organizzata e fornire alla magistratura gli scenari e le conoscenze rigorose, non sociologiche, superficiali o puramente dell'analisi, direi più psicologica, tipica tradizione della criminologia nel nostro paese, ma di un'analisi di rigore, che era un'analisi sulle istituzioni e sul funzionamento delle istituzioni e sul modo con cui all'interno di queste sono entrate come corruzione e anticorruzione e antimafia sono una realtà, non perché si faccia confusione sulle cose e si trasformi, no, ma perché si capisca quanto è delicato il rapporto e come facilmente può degenerare in questa direzione. Lei, il suo lavoro, procuratore, sono a Napoli, ma il suo procuratore, il suo lavoro qui a Roma è stato, e viene visto, lo dico negli ambienti accademici, con grandissimo interesse e attenzione, come quella di tutte le forze dell'ordine che sono impegnate in questa direzione. Questa è la prima evenienza del paese. Se non capiamo questo, di riportare il paese dentro legalità, tante cose all'interno del nostro paese e in Europa e nel mondo non funzionano, proprio perché i limiti tra legalità e illegalità sono così tenui diventati e la capacità della criminalità di condizionare il funzionamento delle istituzioni di libertà e di democrazia sono fragili. Se non ne abbiamo in questo, e questo è il chiedere a 360 gradi. Io mi permetterò a conclusione di questa di riprendere, rilanciare una iniziativa che la Lean Campus aveva posto insieme al professor Garay e all'Università di Columbia, quella di un centro di analisi e di studi sulle reti, con gli strumenti che le tecnologie oggi ci consentono, perché questo è estremamente importante, ma questo l'università non lo può fare da soli, ma può farlo solo mettendosi a servizio delle istituzioni all'interno del nostro paese. Questo è il punto, perché da soli giriamo su noi stessi, nell'università, e ci compacciamo di una lettura sociologica molto spesso dei fenomeni mafiosi, mentre invece c'è bisogno che il rapporto tra l'Accademia e le istituzioni sia profondo, come lo è in tanti paesi, come tante università anche nel nostro paese desiderano muoversi in questa direzione. Non sono compartimenti stagni, in questi sono una realtà della istituzione che guida e governa il nostro paese. Io non voglio aggiungere altro, ma ringraziarvi ancora una volta, procuratore, e tutti i relatori che sono qui e tutte le persone che hanno accettato di dedicare un po' di tempo di una loro giornata piena e difficile a fermarsi un istante e a riflettere. Spesso noi abbiamo bisogno di una pausa di riflessione, che è molto più importante di quanto si immagini ed è molto più determinante per l'efficacia e l'efficienza dell'azione che conduciamo, che voi splendidamente conducete nel nostro paese. Grazie.
Buongiorno a tutti. Ovviamente anch'io ringrazio tutti quanti presenti, ringrazio soprattutto il presidente Vincenzo Scotti e tutta quanta l'università di studi del Link Campus University di Gerami, chiamato a moderare questo incontro in qualche maniera, cercare di tirare un pochettino le fila per affrontare questo ragionamento di cui il presidente Scotti ha tracciato già il selciato, no? In qualche maniera avete capito di cosa parleremo quest'oggi. Io sinceramente credo che il libro dell'ambasciatore Malfatti proprio ci permette anche di ragionare su questi punti. Noi come Antimafia 2000 crediamo molto, abbiamo avuto l'occasione di varie volte parlare con addetti ai lavori e quindi capire anche come questo fenomeno, quello delle mafie, effettivamente oggi non può essere ridotto solamente a un fenomeno nazionale. Abbiamo compreso da tempo che si tratta di un fenomeno, di un sistema criminale sempre più integrato tra di loro, tra le varie mafie che dialogano tra di loro, ma soprattutto a livello internazionale. Ci sono appunto più livelli di discussione che possiamo avere. Per dare un po' di numeri, in sala ci sono addetti ai lavori, ma ci sono anche semplici cittadini che sono venuti qui a vederci. Se parliamo un pochettino di numeri, 80 miliardi di euro l'anno approssimati per difetto, no? Si dice più o meno derivano dal narcotraffico, che poi vengono appunto reinvestiti nel capitale dell'economia lecita, non solamente in quella lecita ma anche quella lecita, tanto in Italia quanto nel resto d'Europa. Abbiamo visto come si sia evoluta rispetto agli anni 70-80 questa forma di traffico di stupefacenti, ma anche chi gestiva questo traffico stupefacenti. Prima si era partiti con Cosa Nostra, negli anni 70-80, che gestiva il narcotraffico, oggi l'Andrangheta, la criminalità organizzata calabrese, è quella che ha il monopolio, diciamo, tanto in Occidente, poi dopo alcuni dicono anche che si arriva anche all'Oriente, che ci sono delle tracce che portano anche a questo allargamento, insomma, verso altri orizzonti da parte della nostra criminalità organizzata calabrese. Abbiamo avuto nelle recenti settimane delle importanti operazioni, addirittura che riportano al centro dell'universo un porto come quello di Gioia Tauro, quando le ultime relazioni della DIA ci dicevano che forse il porto di Gioia Tauro era visto un po' meno rispetto agli ultimi anni, si guardava di più a Livorno, a Genova, oppure all'estero, a Anversa, e così via. E invece c'è questo ritorno, e quindi diventa importante proprio riflettere di questo legame che c'è, che arriva dall'altro lato dell'oceano e che poi arriva a pioggia sui nostri stessi territori, fino a appunto investire tutto quanto il nostro continente, tutta quanta l'Europa. Ovviamente ringrazio i nostri ospiti, il procuratore Federico Caffiero De Raro, il prefetto Giuseppe Cucchiara, che è anche direttore centrale dei servizi antidroga, il dottor Giovanni Tartaglia Porcini, Pier Giorgio Valente, che ci ha raggiunto, lo saluto, grazie, e ovviamente l'autore del libro, l'ambasciatore Giorgio Malfatti. Io credo che potrebbe essere utile, visto che so che ci sono anche dei video da parte di alcuni ospiti, proprio partire anche dai video, proprio perché appunto il libro, partendo dall'analisi del libro con questi video, con questi slide, offre uno spaccato appunto, diciamo, importante per quanto riguarda sia il punto di vista sociologico, politico nei vari paesi, ma anche su, per ragionare anche su quelle che possono essere le relazioni istituzionali che noi possiamo avere. Quindi chiederei al prefetto Chiara come possiamo affrontare nel campo istituzionale questi, come sono i rapporti oggi con gli altri paesi e cosa si può eventualmente fare.
Grazie, si sente? Vicino? No, ok. Pronto?
Devo uscire. Così va bene?
Ok, allora buongiorno. Benissimo, buongiorno a tutti. Grazie alla Link Campus University per avermi dato la possibilità di essere presente qua oggi a questo prestigiosissimo momento legato alla presentazione del libro dell'ambasciatore Giorgio Malfatti di Pontetretto, libro che ho letto con grandissimo interesse, anzi l'ho divorato, ho sottolineato in un terreno in ufficio per consultare alcune parti. Ringrazio e saluto con particolare attenzione il presidente della Link Campus University, il presidente Scotti, grazie a tutti dell'invito e dell'attenzione che presterete al mio intervento. Una nota tecnica: non sono prefetto, sono un dirigente generale di pubblica sicurezza e quindi non voglio prendermi un titolo che ancora non ho. Grazie al moderatore di avermi dato la parola. Sì, sono anticipato. Sì, grazie, sì, spero sia di buon auspicio. Ieri mi sono seduto a un certo punto del workshop, ieri mi sono seduto al posto lasciato libero dal prefetto Gabrielli, quindi spero che questo possa essere significativo. Bene, grazie anche al moderatore, grazie per avermi dato la parola, comincio, parto subito, però vorrei partire dall'ultima cosa che ha detto sul porto di Gioia Tauro. Io non so se il procuratore Cafiero De Rao sarà d'accordo con questa mia affermazione, però io voglio lanciare un input, una brezza di riflessione. Non dobbiamo partire dal presupposto che ogni volta che facciamo un sequestro di cocaina in un porto italiano, allora facciamo l'equazione secondo la quale quello è diventato il porto centrale. Io credo che Gioia Tauro non sia il punto centrale di arrivo della cocaina in Italia, nonostante questo straordinario sequestro del quale tornerò a parlare più tardi, fatto qualche giorno fa. Ma perché faccio questa affermazione? Perché io che la 'Ndrangheta, che resta il principale broker, il principale competitor nel traffico globale di cocaina, è un'organizzazione talmente raffinata, talmente organizzata, talmente al passo con i tempi, che secondo le nostre evidenze di coordinamento della direzione non ha bisogno di avere un porto di riferimento. Loro la cocaina, ma ormai il mercato è globale, il mondo è globale, è totalmente globalizzato, soprattutto se ragioniamo in termini regionali, la regione dell'Europa. Allora, per la 'Ndrangheta, secondo le nostre più recenti evidenze, la cocaina viene destinata nel porto dove secondo loro in quel momento c'è meno attenzione. Sbarcarla a Gioia Tauro o a Livorno o a Rotterdam per loro è esattamente la stessa cosa, perché tanto poi la veicolano da là dove vogliono loro. Tant'è vero che recentissimamente, proprio sulla base di una nostra attivazione, un carico di cocaina partito come al solito di produzione colombiana, partito come al solito dalla Colombia, è stato un carico veramente ingente, 1400 kg di cocaina, superiore a quello superiore del sequestro da Genova. Lo abbiamo fatto sequestrare perché siamo stati noi a coordinare questa operazione in Portogallo. Quella non era una cocaina, si sarebbe morto di overdose tutto il Portogallo se quella cocaina sarebbe rimasta in Portogallo, era evidentemente destinata altrove. Quindi questo soltanto, scusi l'intervento a gamba tesa su questo punto che esulava dalla domanda che mi ha fatto, che mi sono anche dimenticato sinceramente, quindi se me la ripete.
Fermo restando che era ovviamente per stimolare, perché è una impressione ovvia che viene, forse giornalisticamente siamo portati a volte a semplificare, però effettivamente poi è anche giusto per interloquire queste cose. No, la domanda era appunto sul, partendo dallo spunto del libro che offre, dal punto di vista del campo internazionale, istituzionale, come siamo messi nelle relazioni con l'altro paese per...
Perfetto, chiaro, grazie, chiedo scusa per la ripetizione. Allora, cercherò di essere estremamente sintetico e breve dicendo che lo ha detto con la saggezza e la lucidità che mi conosco da tempo il Presidente Scotti, non si può fare più nulla da soli, la rete internazionale è fondamentale, per fortuna questa rete esiste, ormai esiste da tempo, e dentro questa rete siamo dei protagonisti importanti come Paese Italia. Poi proprio noi, come Direzione Generale dei Servizi Antidroga, abbiamo un compito di coordinamento internazionale. Allora, qual è la situazione, lo stato dell'arte, per essere anche molto pratici e diretti? Il libro dell'ambasciatore Malfatti di Monterretto fornisce un quadro di straordinaria lucidità, chiarissimo, su quello che è la complessa area del Centro e Sud America. L'abbiamo letto sicuramente tutti con grande interesse. Non c'è paese del Sud America che non sia in qualche modo coinvolto comunque col mondo della droga e quindi soprattutto della cocaina, se parliamo di Sud America. Io stesso personalmente pensavo che il Cile fosse il meno coinvolto in questo mondo, probabilmente oggi è molto meno coinvolto di come lo era in passato, ma ho appreso proprio leggendo le ragioni di quello che il primo socio del colombiano di Escobar era un cileno. Quindi diciamo un po' tutto il mondo sudamericano è coinvolto, però ci sono dei paesi che sono più, in maniera più diretta, i nostri sono diventati i nostri competitor. Sono quei paesi che formano quello che io definisco il network del mondo del narcotraffico, che sono i nostri interlocutori quotidiani. Mi aiutano delle slide, proiettiamo dalla 2 alla 4 adesso, e la situazione aggiornata. I protagonisti sono quelli che oggi coltivano e producono ovviamente i maggiori quantitativi, prima di foglie e poi di cocaina. Dico subito, lo vedete nella slide alle mie spalle, la produzione, e questo è un altro dato che va messo alla base della riflessione che facciamo, la coltivazione e la produzione globale di cocaina continua ad aumentare in maniera aritmetica. L'ambasciatore si evidenzia dai singoli report sui singoli paesi, però la produzione globale di coltivazione di foglie di coca quest'anno ha raggiunto i 245.000 ettari, l'anno quindi più 15% rispetto all'anno precedente, la produzione globale di cocaina l'anno di riferimento 2017 1976 tonnellate di cocaina pure al 100%, sono degli aumenti esponenziali, sono un più 25% di cocaina, un più 15% di cocaina, ma è un aumento esponenziale che si va a paragonare all'anno precedente, quando i consumi erano stati 1410 tonnellate, no, più o meno, di cocaina prodotta nell'anno 2016, che aveva rappresentato per il 2016 un picco straordinario di produzione. Cioè nel 2016 abbiamo detto sono numeri straordinari, questi numeri rispetto al 2016 sono stati stracciati. Quindi la produzione continua ad aumentare in maniera veramente, veramente straordinaria. In questo contesto i paesi che producono di più sono i paesi tradizionali, cioè il 98% della produzione globale di cocaina è di coltivazione, di produzione, è affidata ancora Colombia, Perù e Bolivia. Non solo, ma tra questi tre stati la Colombia ha solo il 70% della produzione globale, il 20% il Perù, il 10% la Bolivia. Quindi possiamo dire che questi tre sono i paesi con i quali noi quotidianamente ci confrontiamo nelle nostre attività operative. Però il network è composto non solo da questi paesi, ma da un quarto, perché a questi va aggiunto il Messico, che si caratterizza, che è diventato un protagonista importante del contesto del mondo legato alla produzione, al traffico di cocaina, perché è diventato in maniera quasi esclusiva il paese di stoccaggio, cioè il broker internazionale che non produce ma compra, veicola grandi quantitativi di cocaina, li acquisisce direttamente dai cartelli colombiani e si occupa della distribuzione verso gli Stati Uniti principalmente, ma praticamente in tutto il mondo. Quindi il network è formato da questi quattro paesi: Colombia, Perù, Bolivia e Messico. Sono i paesi con i quali siamo costretti con i quali con grande attenzione ci interfacciamo, o quantomeno tentiamo di interfacciarci, e mi avvicino alla sua domanda. Il dialogo con questi paesi non sempre è facile, e non lo è con tutti allo stesso modo. Alcuni sono lateralmente non interessati a una cooperazione di polizia finalizzata comunque al compimento di operazioni antidroga. È il caso della Bolivia, senza voler puntare il dito contro nessuno, è un fatto storico. Io poi mi sono anche dato una ragione, perché sempre leggendo il libro dell'ambasciatore Malfatti ho letto che, e se non ricordo a memoria il dato, negli ultimi 6 anni sono cambiati 7 capi della polizia, sono cambiati 7 capi della polizia in un solo anno, adesso non lo ricordo, ma cambia poco, perché quelli che li cambiavano perché erano collusi in qualche modo comunque col mondo dei narcotrafficanti. Quindi c'è un motivo se io non più tardi di un anno fa ho chiuso l'ufficio che la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga aveva in Bolivia, aveva la Paz, ho ritirato di fatto l'ufficio spostando la nostra attenzione sul Perù, perché con la Bolivia istituzionalmente, attenzione, grande collaborazione internazionale, grande cooperazione, sappiamo tutti, sapete che l'arresto di Battisti, l'estradizione di Battisti è stato possibile grazie alla straordinaria collaborazione comunque delle istituzioni boliviane. Ma dobbiamo parlare di tutto con la Bolivia, ma non di contrasto al narcotraffico, perché non è nelle loro corde. Quindi, e ci sono delle ragioni. Con gli altri paesi del network il rapporto è molto più fluido. Abbiamo uno straordinario rapporto di collaborazione proprio con il Perù, ripeto, dove ho aperto e sta per partire, pronto, è imminente l'apertura dell'ufficio della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga a Lima, e c'è una collaborazione che deve essere già molto fluida, molto attiva. È straordinaria il rapporto di collaborazione con la Colombia, che pur essendo il principale paese produttore mostra un interesse comunque alla collaborazione, alla cooperazione di polizia finalizzata al contrasto del narcotraffico, che poi è evidente che non è facile neanche per le forze di polizia colombiane per mille motivi, ma danno comunque la sensazione, l'impressione di crederci, di esserci. È estremamente difficile, se non impossibile, con il Messico, per delle ragioni che adesso mi permetterò di mostrarvi, e voglio chiarire questo argomento, questo aspetto, cioè le relazioni istituzionali sono straordinarie, estremamente fluide. Noi abbiamo un ufficio a Città del Messico, c'è un nostro ufficiale di collegamento che tecnicamente si chiama esperto della sicurezza, grande rapporto di collaborazione. Ma c'è un dato obiettivo: lo Stato non ce la fa, quindi è inutile che noi dialoghiamo, cioè il dialogo c'è ma non produce risultati, non ce la fanno. Perché in Messico è successo quello che poco fa diceva il presidente Scotti a proposito di uno degli obiettivi della criminalità. L'obiettivo della criminalità, diceva il presidente Scotti, ancora una volta ripeto con grande lucidità, è quello di piegare lo Stato in terrorismo. Questi che sono riusciti, non hanno neanche bisogno di contrastarlo. Ho il piacere veramente di raccontarvi quello che è successo. Ci sono tre episodi che dimostrano lo strapotere. Il moderatore mi leva il microfono, se no facciamo notte. Però. Ci sono tre episodi recentissimi che racconto. L'arresto di Ovidio Guzman Lopez, figlio del Chapo, la uccisione dei 9 appartenenti alla famiglia dei Mormoni e l'assalto alla nave Remos, che era insegnato. Episodi di una gravità inaudita. Vi farò vedere qualcosa a proposito dell'arresto del figlio di Ovidio Guzman Lopez. Io non so se avete colto, se avete notato, se avete sentito. Probabilmente qualcuno, molti tra di voi l'avranno sentito, però la mia impressione è che a volte l'approccio verso questi signori del Chapo che hanno arrestato il figlio del Chapo, poi l'hanno liberato, il rischio è quello di pensare a questi episodi accaduti in lontane lande, lontanissime diciamo dal nostro quotidiano, quasi fossero episodi di un fumetto di Tex Willer, mentre invece la cosa drammatica è che questi episodi accadono in posti dove c'è una normalmente un'elevata qualità della vita, accadono in posti, in città che sono come le nostre città, cioè non sono dei posti isolati dal mondo. L'arresto del figlio del Chapo è Raton, se non ricordo male, no, soprano, credo che sia il Topolone, una cosa di questo genere. Il grande topo, no? Ok, Ovidio Guzman Lopez è accaduto a Culiacán, che non è un villaggio di periferia, è una cittadina di più di 800.000 abitanti, la capitale dello stato di Sinaloa, sappiamo che Messico è uno stato federale, Sinaloa non è soltanto un cartello di narcotrafficanti, uno stato che ha una capitale, tra l'altro una città di 800.000 abitanti, che vive come una città di 800.000 abitanti, che ha un aeroporto, delle scuole, campi di calcio, la gente passeggia per strada, eccetera. Bene, il 17 ottobre una pattuglia della Guardia Nazionale con un'operazione probabilmente scomposta arresta il Raton e improvvisamente nel giro di 15 minuti i narcos intervengono militarmente, mettono a ferro e a fuoco la città. Gruppi armati circondano la casa dove gli agenti avevano osato arrestare il Guzman e fanno tante cose che adesso in parte vedremo in questo video e spero non discriminazione, non c'è niente di particolarmente eclatante, ma la cosa che più mi ha colpito è stata che a un certo punto, non so se avete seguito questo, uomini armati in maniera straordinaria, cioè armati con questi fuori strada, praticamente americani, armati con mitragliatrici che porteremo con tre persone, veramente, ma a un certo punto circondano la procura della Repubblica di Culiacán, no? E dicono, va bene, noi siamo qua sotto, adesso voi ci date il figlio, ci date per la torre. Se, però non date solo la donna, ci date pure il procuratore della Repubblica che lo dobbiamo giustiziare. Papà, cioè, voglio dire, è come se quando in Italia avessimo arrestato Bernardo Provenzano o Totò Riina, Cosa Nostra fosse scesa in piazza, avesse assaltato, avesse circondato il Parlamento e avesse detto liberate Riina e che se non ci consegnate il Presidente del Consiglio, cioè è una cosa che ha del pazzesco, ma è accaduto, ma non è un film, cioè i film Narcos, i film che noi vediamo perché è passato del genere, ma sono molto indietro rispetto a quella che è la realtà. Ma se gli fanno partire cortesemente i video che abbiamo realizzato sugli scontri.
El pasado 17 de octubre, elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena realizaron un operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, este con el fraccionamiento Tres Ríos.
Y quello all'interno della
porta, del hijo del capo, sin embargo, horas después lo dejaron en libertad. La explicación de las autoridades fue que se trató de una razón de Estado donde se privilegió la vida de los ciudadanos en riesgo por la amenaza de grupos del cártel de Sinaloa. Tras varios enfrentamientos entre miembros del cártel y elementos de la Guardia Nacional, el saldo fue de 8 muertos y 19 heridos. En las imágenes que se mostraron durante la conferencia de prensa diaria del presidente, se ve el momento en el que las Fuerzas Armadas le piden a Ovidio Guzmán que le diga a su gente que pare los ataques.
Bene, possiamo andare avanti, vediamo il video degli scontri. No, questo lo vediamo dopo. E questo è quello che è successo qui a Cannaro del Toro. Sono proiettili, bossoli. Sangue. Questi non sono soldati, cioè non sono soldati dell'altro, questa gente sono in acqua, sono guardate che armi che hanno, indisturbati della città. Benissimo.
Nella scrivania scattata nel video il momento in cui un convoy composto por
persone
nazionali rodearon un edificio donde se encontraba Ovidio, de 28 años, en calles y avenidas de Tres Ríos. Decenas de conductores que circulaban solos o con sus familias tuvieron que bajarse de los autos y buscar refugio atrás de sus vehículos ante las ráfagas de las armas. Sin saber qué sucedía a su alrededor, peatones corrían por las avenidas en busca de
refugios,
mientras hombres armados, algunos con el rostro cubierto, chalecos antibalas, armas largas, otros en camionetas de doble tracción con fusiles Barrett calibre 50, hicieron presencia por varios puntos de la ciudad, bloquearon la circulación, presuntamente en un intento por rescatar a uno de los hijos del segundo matrimonio del Chapo. Ante el caos reinante en la ciudad, el gobernador Quirino Ordaz aseguró que se trabaja en recuperar la seguridad de Culiacán y pidió a la población mantenerse a salvo y estar atentos a las cuentas oficiales del gobierno de Sinaloa. Las líneas de autobuses suspendieron sus corridas a Culiacán ante versiones que grupos armados habían colocado barricadas en varios tramos de la carretera México-Nogales, tanto hacia el norte como al sur de Culiacán. El clima de inseguridad y zozobra obligó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado a decretar la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades en la capital estatal para este viernes.
Quindi la decisione è molto chiaro, e quel giorno è stato chiuso l'aeroporto, sono state chiuse le scuole, sono interrotti i servizi pubblici, un giorno di guerra. Che cosa, se torniamo indietro, in una qualche slide, che cosa fa davanti a questa dimostrazione di forza del governo? Fa un passo indietro. Ufficialmente, lo diceva il commentatore televisivo, il governo aveva detto prenderemo una decisione per ristabilire l'ordine pubblico. Perfetto, che cosa fanno per ristabilire l'ordine pubblico? Liberano il buon Ovidio López Guzmán. Peraltro, questa è la dichiarazione
della società culiacanese.
Possiamo andare avanti, se no perdiamo troppo tempo. Quindi lo libera, una liberazione che ovviamente non è sufficiente a salvare la vita della gente che ha osato arrestarlo, che verrà ucciso barbaramente con un video brevissimo che vi faccio vedere l'esecuzione, peraltro colpisce anche le modalità di totale mancanza di tutela. Nella macchina bianca c'è la gente, arrivano in Arcos nella macchina rossa, scendono dalla macchina, cominciano a sparargli addosso di sopra, vedete il volante di fumo dei colpi, non si capisce, non si vede, lo vedremo forse dalla slide successiva, e gli sparano contro 150 colpi di arma da fuoco. Vanno via, tornano assolutamente indisturbati, e questo è stato il... Forse c'è una slide con i colpi, successo, non facciamo vedere, ok, a terra stanno andando in bosso con 150 bosso, quindi dico, questo è torno torno un po' al motivo della domanda, poi è chiaro che la gente neanche sopra le scatole, un familiare, cioè una slide successiva con la frase del familiare, estamos actos della politica de abrazos dell'Homo Labrador, perché il Presidente del Messico aveva anticipato questa politica di pacificazione sociale, però giustamente la gente neanche sopra i capelli della politica degli abbracci, francamente vorrebbero che si passasse ad altro. Quindi tutto questo per dire che le relazioni ci sono forti, ma ci sono anche delle difficoltà, diciamo, di carattere culturale, quindi mi fermerei questa prima parte.
Grazie. Tra l'altro, mentre vedevo le immagini, riflettevo anche su un dato, mi sembra che nel 2018 sono circa 35.000 gli omicidi contati in Messico, un rapporto di 25 ogni 100.000 abitanti, una cosa di questo tipo, dovrebbe essere. Poi sono anche tantissimi colleghi giornalisti che purtroppo solamente se fanno una domanda o si fanno domande vengono fatti sparire, non si sa, tantissima gente che compare in Messico, e cerca di fare qualcosa senza motivo, appunto viene fatta sparire, poi non si trova più. Proseguirei il ragionamento che stiamo facendo anche andando sul piano sociale, economico, per certi versi. Diciamo che noi oggi possiamo guardare, appunto, è impossibile guardare la criminalità mafiosa con gli stessi occhi di cui magari si guardava, gli stessi occhi in cui si guardava in passato, perché è cambiato anche il mondo dell'economia, è cambiato il mondo degli affari. C'è una crescente, anche se si vuole, cavalcando per le logiche del libero mercato, c'è anche un'espansione, insomma, tra le domande di beni e servizi che sono anche illegali. Io penso, ci sono tantissime, le recenti indagini dimostrano sempre di più. Io da qualche tempo vivo a Palermo, per esempio, mi ricordo circa un anno fa c'era stata una grande operazione antidroga da parte della polizia, e venne fuori, insomma, che moltissimi professionisti chiedono consumo di traffico di stupefacenti, di cocaina. Quindi c'è una domanda, c'è un'offerta, sì, ma c'è l'offerta perché c'è una domanda. E voglio essere forse un pochettino provocatore, non so se sono troppo provocatore. Dal 2014 l'Europa ci chiede di inserire, calcolare all'interno del PIL anche il narcotraffico. Questo è un dato risaputo, però un po' anche scioccante da un certo punto di vista. Dire com'è possibile che in questo momento cioè il narcotraffico esiste, quindi perché serve al PIL, la crescita economica del nostro paese. Non so se magari si possono avere queste risposte un pochettino da tutti quanti i relatori, però in particolare mi interessava anche capire, appunto, con il professor Valente, se sul piano tributario, economico, cioè in che maniera questi fenomeni intervengono nella nostra economia o nelle nostre economie a livello internazionale, cioè che rapporto ci può essere, insomma.
Allora, grazie innanzitutto. Il tema economico diventa un tema fondamentale nelle due componenti, economico in senso stretto e economico finanziario. Nel momento in cui noi parliamo di attività criminali, parliamo sostanzialmente di complessi di beni che sono organizzati da imprenditori criminali, che hanno come obiettivo quello di ottenere, come nell'economia tradizionale, un profitto. E il profitto deve essere innanzitutto prima concepito, pensato, con criteri tipicamente imprenditoriali. Quando poi il reddito che si genera dalle attività criminali in senso economico, questo reddito deve trovare uno sfogo in un'ottica finanziaria. Quindi deve essere prima accumulato, poi trasformato e poi riutilizzato. Quindi la parte di accumulazione è la parte che noi vediamo tradizionalmente, la parte classica, è la parte criminale in sé. Ma la parte più opaca, quella che è oggetto di confini incerti, di aloni, di penombre, talvolta di ipocrisie, è la parte del lavaggio e del riutilizzo. La parte del lavaggio e del riutilizzo deve essere concepita per quello che è, cioè un fenomeno globale. La globalità oggi, telecomunicazioni, internet, i trasporti creano la necessità di una presa d'atto al tempo stesso sovranazionale e multilaterale. Perché sovranazionale? Perché solo gli organismi sovranazionali, siano essi l'OCSE, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, l'Unione Europea, sono gli organismi che possono, da un certo punto di vista, fornire le indicazioni economiche e finanziarie di questi fenomeni. Quindi la sovranazionalità. La sovranazionalità è la prima vera risposta ad un fenomeno che è ormai globale. Il secondo tema fondamentale è la multilateralità. A me piace ricordare un fenomeno. Ricordo, feci parte nel luglio del 2001 ad un incontro a Bruxelles su alcune tematiche che portavano alla riflessione sull'utilizzo dei paradisi fiscali. Se noi prendiamo il periodo 97-2001, fu un periodo in cui il paradiso fiscale per la prima volta venne analizzato per quello che è il paradiso fiscale. Il paradiso fiscale è uno Stato che effettua delle operazioni, che dà la possibilità a soggetti esterni di non operare nell'economia del paese, ma di effettuare le operazioni illegalmente nel paese. Quindi sostanzialmente il mondo offshore si alimenta di qualcosa che è fuori dal paese e lo nazionalizza in senso legale. Allora nel 2001 si fece questa riflessione, ma la lotta ai paradisi fiscali deve essere una lotta di natura tributaria, perché il paradiso col fiscale di mezzo si ha sempre l'idea delle spiagge, delle persone che vanno, no, con questi fondi, poi li mettono in banca, poi se li godono, ma la realtà è un'altra. Il paradiso, il fiscale, l'aggettivo fiscale qualifica il fenomeno meno rilevante. La rilevanza fondamentale è: noi organizziamo la lotta al paradiso fiscale in un'ottica multilaterale? E questa fu la riflessione dell'OCSE. In quel momento in particolare gli Stati Uniti furono contrari. Furono contrari perché dissero: noi siamo gli Stati Uniti, siamo in grado di governare questi fenomeni, avendo in mente in particolare il fenomeno dei paradisi fiscali caraibici, lo governiamo noi. Poi a settembre ci fu l'11 settembre e l'11 settembre provò alcune cose, che dietro qualunque atto criminale, dietro qualunque operazione terroristica ci vuole un'organizzazione finanziaria, perché quei terroristi, quei signori vanno finanziati. Quindi il punto fondamentale è quello che disse il giudice Falcone tanti anni fa: bisogna seguire il denaro. Seguire il denaro significa seguire le finanziarie, seguire i soggetti, seguire il cosa e seguire il come. Seguire il cosa nell'economia e seguire il come della finanza diventa fondamentale. Dove siamo noi oggi? Oggi la multilateralità è un dato. Oggi il paradiso fiscale tradizionale non esiste più. Il paradiso fiscale oggi è uno Stato. Tenete conto che non più tardi del 2009, post-crisi, 30% degli stati al mondo erano qualificati paradisi fiscali. Abbiamo 193 stati al mondo, l'Italia ha convenzioni contro le doppie imposizioni e convenzioni d'assistenza con circa 100 stati, 30 stati sono sconosciuti, tipicamente stati dell'area africana, altri 30-40 erano qualificati paradisi fiscali. Le ultime riforme dell'ultimo anno di questi stati hanno come obiettivo un'espressione sola: need for substance, quindi la necessità di dare sostanza offshore per poter essere costituita come società. Quindi la società non può più essere oggetto di disconnessione, la società deve avere un'azienda e deve avere un'impresa. Questa è la tutela nazionale che la sovranazionalità, il mondo sovranazionale ha dato all'economia. Questo è il primo concetto fondamentale. In questo caso noi oggi dobbiamo pensare che la globalità richiede, come abbiamo detto, multilateralità, ma l'aspetto ancora più delicato è che cosa avverrà con le nuove tecnologie. Perché quando noi parliamo di nuove tecnologie, noi parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di nuovi mezzi per fare cose, mezzi che per definizione sfuggono al nostro dominio. Il cloud è al di fuori di ogni stato, le operazioni che avvengono nel dark web avvengono tra soggetti che sono privi di senso di identità, sono maschere. E queste maschere sono maschere che poi si nazionalizzano, diventano realtà nel momento in cui effettuano operazioni. Alla fine il punto di riferimento è: che cosa fa il criminale? Il criminale che reinveste è un criminale che desidera. Esattamente come chi compra la cocaina, che cosa fa? La desidera e la scambia in un rapporto sinallagmatico col denaro. Il criminale che ha accumulato denaro è costretto ad una lunga fase di lavaggio prima di arrivare al riutilizzo. E dove lo riutilizza? Lo riutilizza nell'economia reale, in posti ovviamente attraenti. Quindi il vero tema oggi è, ed è il secondo profilo che voglio portare in questa prima fase del dibattito, è il reimpiego negli stati a fiscalità avanzata, stati dove ci sono immobili di un certo tipo, dove ci sono operazioni di un certo tipo, e quindi il tema dell'inquinamento. Qui abbiamo un altro concetto fondamentale in un'ottica finanziaria, in un'ottica economica, in un'ottica fiscale, che è il concetto del beneficiario effettivo. È fondamentale identificare il beneficiario effettivo in ogni fase delle operazioni economiche, nel momento in cui si apre un conto corrente, nel momento in cui si registra si effettua un'operazione di qualunque tipo di natura economica e finanziaria, si apre una società e via di seguito. Questo è il punto fondamentale. La relazione, il capitale transnazionale richiede una risposta internazionale che non può più essere legata alla bilateralità. Il nostro mondo è un mondo che nasce con il diritto segnato dal solco del terreno. Oggi non abbiamo più il solco del terreno a segnare il dentro dal fuori, il residente dal non residente, ma in un patchwork universale in cui tutto è transnazionale la risposta non può essere bilaterale. E quindi sovranazionalità, bilateralità sono i due profili, soggetti opachi, i paradisi fiscali o ex paradisi fiscali, beneficiario effettivo. Grazie.
Grazie professore, grazie. Mentre però pensavo anche alle difficoltà che oggi ci sono, no? Con queste nuove forme economiche, i bitcoin, perché rendono ancora più difficoltoso anche magari la tracciabilità o cose di questo tipo, cioè il fatto che comunque le autorità organizzate sono già avanti su questi tipi di sistemi, addirittura si parla di sistemi blockchain che sono già infiltrate in maniera pesante. Volevo approfondire invece con il dottor Tartaglia Puccini. Lei nei giorni scorsi è stato autore di un'interessantissima relazione sul fenomeno della corruzione negli appalti e aveva parlato proprio della diplomazia giuridica italiana in America Latina. Parlando di corruzione negli appalti, ma sul fronte del narcotraffico, visto che abbiamo visto prima con il dottor Cucchiara proprio che ci sono degli stati che fanno direttamente, cioè sono produttori e interamente fa parte del loro tessuto sociale, ma anche politico, se addirittura un capo di governo decide di rilasciare un criminale mafioso, narcotrafficante.
Innanzitutto mi consentirà di ringraziare la Link Campus per l'organizzazione di questo evento e il professor Scotti per il grande esempio che ci dà dal punto di vista della passione per la ricerca e sul piano etico, perché le sue parole sono state fortissime, come solo chi ha una fortissima esperienza istituzionale può testimoniare. E io sono un giurista prestato, un magistrato prestato al mondo diplomatico e di questo particolare settore della diplomazia che è nascente, la diplomazia giuridica italiana, che ha due grandi settori di operatività, e devo dire che trovo straordinariamente sintonico con quello che è emerso nel corso del dibattito fino a questo momento, quello che è lo scopo di questa diplomazia. Da un lato la necessità di una armonizzazione normativa, penso alle parole del professor Valente sulle complessità dei paradisi che noi, oltre che fiscali, definiamo paradisi normativi, perché sono proprio le differenze dal punto di vista ordinamentale che rendono da una parte difficile contrastare e dall'altra agevole sfruttare la globalizzazione delle organizzazioni criminali. Armonizzazione normativa. Dall'altra l'assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza, che cerchiamo di portare ai paesi che sono scenario di queste situazioni drammatiche. Per venire al centro della nostra odierna riunione seminariale, per presentare questo volume di Giorgio Malfatti di Montetretto, un illustre diplomatico e latinoamericanista, posso dire che già dal titolo, no, il volume evoca quella che può essere il termine di riferimento, lo scenario, le nuove caratteristiche della criminalità organizzata, che cosa può fare la diplomazia giuridica per contrastare queste caratteristiche e soprattutto una criminalità organizzata transnazionale legata al mondo del narcotraffico, che è un po' il protagonista del libro di Giorgio. E innanzitutto chiederci come opera questa criminalità organizzata. Abbiamo visto una parte di questa modalità operativa negli interessanti video proiettati da Giuseppe Cucchiara, che sono realmente evocativi della necessità di affrontare con una maggiore consapevolezza questo fenomeno. Dal punto di vista teorico, il crimine organizzato è come il vertice di un triangolo, possiamo pensare dall'alto, che tende oggi a penetrare sui due lati bassi di questo ideale triangolo vizioso nella economia legale attraverso il riciclaggio e nella governance degli stati attraverso la corruzione. Queste sono le caratteristiche della moderna criminalità organizzata, che si infiltra da un lato nell'amministrazione pubblica attraverso la corruzione, dall'altro nell'economia legale attraverso il riciclaggio. Ma se queste sono caratteristiche ricorrenti nelle organizzazioni criminali di tutto il mondo, le organizzazioni criminali di cui oggi ci occupiamo, qui e nel volume ben fa Giorgio, sono quelle latinoamericane, che hanno due caratteristiche totalmente difformi e che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché altrimenti corriamo il rischio di avere una visione parziale del fenomeno. La prima caratteristica è che non esiste un'organizzazione criminale latinoamericana che non sia strettamente connessa al narcotraffico. Mentre il narcotraffico per le organizzazioni criminali che noi definiamo mafie tradizionalmente è un driver, un acceleratore, un amplificatore di potere dal punto di vista economico, le organizzazioni criminali latinoamericane nascono, crescono, si fortificano attraverso il narcotraffico. E quindi il termine di riferimento essenziale per contrastarle è comprendere il narcotraffico. L'altro elemento che non può essere trascurato, ma è chiaramente emerso nel corso dell'intervento di Giuseppe Cucchiara, è l'uso della violenza. Le organizzazioni criminali latinoamericane sono le più violente al mondo. Mi permetto, noi non ci eravamo parlati prima di questa riunione interessantissima, però quando si affrontano questi argomenti, cercando di approfondire, poi si trovano delle sintonie. Io avevo preparato quello che vorrei definire per voi un bollettino di guerra, perché i numeri che sto per leggervi sono effettivamente tipici di quello che è un bollettino di guerra. Perché questo tema di grande rilievo viene soprattutto affrontato nella pubblicistica degli Stati Uniti d'America, non fosse altro per una questione di maggiore presenza probabilmente di comunità latinoamericane immigrate e quindi di condivisione di problemi dal punto di vista della sicurezza. Il Wall Street Journal, in un recentissimo pezzo molto interessante, ha voluto rimarcare che nel continente latinoamericano, compresi i Caraibi, vive solo l'8% della popolazione mondiale. Eppure, secondo ufficiali statistiche ONU, vi si commettono un terzo di tutti gli omicidi volontari al mondo. 8% di popolazione, un terzo, 33% degli omicidi volontari. La stragrande maggioranza di questi omicidi volontari è legata alla criminalità organizzata. Per avere termini di paragone, basta formenti al dato secondo cui in tutta la Cina
1.370.000.000 di abitanti. Nel 2016 si sono registrati solo 8.634 omicidi. In Europa, il nostro continente, 5.351, parlo per l'Unione Europea. In America Latina, nello stesso anno, gli omicidi sono stati 145.000. E le statistiche relative risultano dal 2016 in costante crescita. In Messico, che è lo scenario più grave, quest'anno, nel primo trimestre, il dato ultimo del quale possiamo disporre, ha registrato 8.493 omicidi. Salto altre statistiche, vi dicono che un quarto quindi degli omicidi di tutto il mondo viene commesso in solo quattro paesi, Brasile, Colombia, Messico e Venezuela, 43 delle 50 città con più omicidi al mondo, comprese le prime 10, si trovano in America Latina. E per darvi un esempio di come questi freddi numeri si trasformano in realtà drammatica, a parte una ovvia considerazione sulla possibilità dei cittadini latinoamericani di esercitare i propri diritti umani, perché in molta parte dell'America Latina non si possono esercitare i diritti di relazione, i diritti alla estrinsecazione della propria personalità, per questa straordinaria assenza di sicurezza legata alla presenza di organizzazioni criminali violentissime che pongono in dubbio e in discussione lo stesso principio fondante dello Stato democratico. Se si vive almeno 70 anni nella città di Caracas o nella città di Acapulco in Messico, la possibilità di morire per aggressione violenta è di 1 su 10. Sono statistiche matematiche. Di fronte a questo, un po' di esperienza personale. Io con Giorgio Malfatti e con l'Istituto Italo Latinoamericano, siede qui con noi oggi il segretario generale Donato Di Santo, coordino per l'Italia un componente di un programma, che è un programma di aiuto, di assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza, che cerca di fare, oltre l'armonizzazione normativa, quello che normalmente si fa, cioè di trasmettere l'esperienza italiana nel contrasto al crimine organizzato in America Latina. Il programma si chiama Il Patto, qui sulla destra vedete il simbolo. Molto spesso andiamo in America Latina e sul campo cerchiamo di dare una mano ai nostri colleghi magistrati, a coloro i quali hanno compiti di governo, dialogando con i ministri per agire su piani diversi, multilivello, dalla normazione alla riorganizzazione istituzionale, alla capacity building vera e propria, cioè alla formazione professionale. Vi racconto due episodi e poi giungo alla conclusione di questo intervento, di questo primo intervento. In El Salvador c'era una straordinaria quantità, dal punto di vista statistico, di omicidio di membri delle forze di polizia e di magistrati. È iniziata una prassi da parte dei rappresentanti delle forze dell'ordine, che poi si è diffusa anche in altri paesi limitrofi del triangolo nord del Centro America, Guatemala, Honduras e Salvador. Gli agenti, funzionari di polizia e magistrati, soprattutto quelli che sono caratterizzati perché hanno divise e quindi sono in un certo qual modo identificabili, non tornano a casa subito dopo il lavoro. Prendono in locazione degli appartamenti dove vanno a cambiarsi d'abito, perché non vogliono far identificare le abitazioni dove è la loro famiglia e dove ci sono i loro cari, per il pericolo che corrono, attesa la pericolosità delle organizzazioni criminali che operano in quel paese. Questa è la prima esperienza personale. La seconda esperienza personale: in Messico ho assistito ad uno sciopero dei medici legali, dei coroner, quelli che devono stabilire attraverso gli esami cosiddetti tanatologici o autoptici le ragioni delle morti per le quali si immagina che vi sia stato il reato. Una morte violenta, per esempio per l'utilizzo di un colpo d'arma da fuoco, richiede l'esame autoptico. Sono talmente tanti gli omicidi volontari che le forze messe a disposizione dal sistema sanitario messicano non ce la fanno a eseguire quegli esami necessari ai fini medico-legali. E solo come ulteriore dato, non ce la fanno più nemmeno con le morgue, con gli obitori. Hanno dovuto prendere in locazione dei camion frigo per conservare le salme, non potendo procedere agli esami autoptici.
E allora questi sono scenari di guerra, che però sono stranamente dimenticati, sono lontani. Noi non ne veniamo a conoscenza se non con approfondimenti come questi che il professore Scotti, che la Link Campus, che le attività delle forze dell'ordine, che le attività anche di diplomazia giuridica ci consentono di fare, e che però noi non dobbiamo considerare lontani da noi, perché il fiume di droga che investe l'Europa, e soprattutto di cocaina, che falcidia le nuove generazioni nel nostro vecchio continente, a volte antico per questo tipo di approccio, proviene da lì. E noi non possiamo immaginare che quella guerra, che è frutto della violenza legata al narcotraffico per le caratteristiche di queste organizzazioni criminali di cui vi dicevo, non ci appartenga. E allora che cosa possiamo fare? Secondo me è straordinario interesse nazionale, anche per l'alto profilo che hanno le nostre istituzioni. Federico Cafiero de Raho, il nostro procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, è un alfiere della diplomazia giuridica vissuta. Quindi, oltre a coordinare l'unica organizzazione istituzionale giudiziaria al mondo con una, diciamo, dedica specifica alla lotta alle mafie, è anche un grande testimone della necessità della globalizzazione del contrasto. E chiudo questo intervento dicendo quello che lui ha fatto. Da quando è procuratore, io lo conosco da quando sono entrato in magistratura e per me è stato maestro, da quando è divenuto il coordinatore, diciamo il procuratore della nostra direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, egli ha iniziato anche a rappresentare il paese all'estero, con numerosi sforzi anche di tipo personale, sia sul piano bilaterale che sul piano multilaterale. Viene cito solo uno, sotto la sua direzione, finalmente la Convenzione contro il crimine organizzato delle Nazioni Unite, la Convenzione di Palermo, è riuscita a ricevere una vera implementazione. Si partirà attraverso il cosiddetto meccanismo di revisione per vedere se gli Stati firmatari di quella Convenzione vogliono fare effettivamente sul serio nel contrastare la criminalità organizzata secondo regole comuni, sottoponendosi al giudizio degli altri stati, quindi dei loro pari. La diplomazia giuridica da sola non può portare frutti se non attraverso anche la testimonianza e il lavoro di altissimi magistrati e funzionari che poi hanno raccolto il testimone di coloro i quali hanno teorizzato il contrasto alla criminalità organizzata a livello internazionale.
Nel suo intervento ha anche parlato, no, del riferimento che bisogna fare alle giovani generazioni, quindi in qualche maniera una lotta che va fatta anche per loro. Io da giornalista mi capita di andare delle volte nelle scuole e ogni volta che si tocca il tema della droga, comunque del narcotraffico, della legalizzazione della droga, è come aprire un vaso di Pandora, cioè tutto il contrario di tutto che esce fuori dalle scuole. E forse su questo anche nel libro c'è un capitolo dedicato anche all'eventuale ragionamenti che si possono fare sull'eventuale legalizzazione della marijuana, ovviamente delle droghe leggere, cosiddette le droghe leggere, tenuto allo spunto che paesi esteri comunque hanno fatto questo passo, uno su tutti l'Uruguay. In Europa, se non erro, il Portogallo mi sembra che sta andando in quella direzione. L'ambasciatore Giorgio Malfatti di Montetretto ha scritto questo libro, appunto, dove con tantissimi dati espone in maniera chiara, è come se fa una fotografia, no? Ci mette davanti un quadro della situazione che riveste, che si respira, si vive in Sud America, e abbiamo visto prima che ci sono vari tipi di interlocutori. Abbiamo in questi ultimi periodi abbiamo visto come Sud America sia anche un paese in tumulto, in continuo tumulto, in continua evoluzione. Quindi quello che mi chiedevo io, e le giro direttamente la domanda, siccome di fronte a questi ai narcos, chiamiamoli sistemi criminali, chiamiamoli criminalità organizzata transnazionale, internazionale, quello che vogliamo, come diventa difficile da un punto di vista politico, visto che comunque lei ha gestito il ruolo anche di ambasciatore, ha messo il ruolo di ambasciatore in quegli stati, come diventa difficile relazionarsi con i vari stati di fronte a una continua evoluzione che c'è di continuo, dove molto probabilmente si inseriscono anche in Arcos. Penso in passato alla Bolivia, Morales è stato, era capo comunque dei Cocaleros.
Grazie, io ringrazio il moderatore, ma penso che quando si presenta un volume è buona norma l'educazione che l'autore taccia, perché quello che aveva da dire lo ha scritto, se vuole aggiungere altro o scrive un secondo romanzo o sta zitto. Risponderò alla sua domanda, però prima ecco, io vorrei ringraziare, perché sono debitore verso questo tavolo, ringrazio il presidente della Link, professor Scotti, per aver non solo pubblicato ma organizzato questo incontro. Ringrazio il procuratore nazionale Cafiero De Rao. Signor procuratore nazionale, lei è uno dei responsabili che mi ha spinto a scrivere questo libro, perché dal primo incontro mi parlava di organizzazioni criminali, le confesso, non ne sapevo nulla, avevo una cultura cinematografica e mi ha spinto a fare delle ricerche. Ringrazio il dottor Cucchiara che ci ha fatto fare un altro viaggio in America Latina. Anzi, se avessi saputo la sua introduzione, bisognerebbe aggiornare il libro. Il professor Valente ci ha portato dei paradisi fiscali, quindi ringrazio questo. Com'è diverso il mondo? Una volta uno svaligiava la banca, poi partiva dalle Bahamas o a Bavaria, no, oggi investi i soldi a Milano o a New York. E Giovanni Tartaglia Pulcini non solo mi ha dato la sua amicizia, ma mi ha fatto entrare in questo mondo, mi ha fatto appassionare in questo mondo, è un viaggio che continua e grazie a lui continua, ecco, questo viaggio. Come considerazione, noi con Giovanni Tartaglia viaggiamo in America Latina, parliamo con i latinoamericani, non abbiamo, certo, se uno legge il mio libro, uno che fa come una persona mi ha detto, io ho prenotato una vacanza in America Latina, non ci vado più, non ci vado più, questa è la prima cosa che viene a dire. Il dottor Chiara ha detto una cosa che mi aspettavo, che con la Bolivia si può parlare di tutto, collaborare di tutto, anche di Battisti, ma della droga non se ne può parlare. C'è anche, ha messo una frase del presidente del MESO, López Obrador dice che il narcotraffico, la violenza è colpa della povertà. Se uno abolisce la povertà, aboliremo il narcotraffico, ma questo non, aboliremo qualsiasi tipo di criminalità. Quindi ci sono delle differenti idee. L'America Latina non è solo narcotraffico, l'amico Donato Di Sarto lo sa, non è solo narcotraffico. Io non ho sposato, ho sposato una latinoamericana, non è una narcotrafficante, non è una narcotrafficante, non è solo narcotraffico. Ho tentato proprio sotto la guida di Giovanni Tartaglia Pulcini e poi del procuratore nazionale che è venuto proprio in America Latina, ci ha fatto l'onore di trasmettere il suo sapere e soprattutto ha dato delle lezioni su come si combatte la mafia in Italia spiegando il fenomeno. E purtroppo, signor procuratore nazionale, la domanda che la faccio a lei, lo Stato può coesistere con la criminalità?
Grazie. Aggiungo la domanda alla domanda, in modo che, perché giustamente ha ricordato l'ambasciatore che lei è stato in Sud America proprio anche lo scorso marzo, se non erro, anche in una delegazione della Procura Nazionale antimafia, forse era una delle prime volte che la Procura Nazionale antimafia si recava in Argentina, e proprio per parlare intanto presso la Camera dei Deputati della Repubblica Argentina, un incontro per parlare insieme ai colleghi anche magistrati dell'Argentina sui legami che uniscono in qualche maniera i due paesi a livello sia socioculturale ma anche in una prospettiva proprio di collaborazione anche investigativa, che poi forse la Procurazione Antimafia su questo può intervenire anche con gli altri stati nella relazione dal punto di vista investigativo. In tutti questi mesi è successo anche un fenomeno grave, non tanto con l'Argentina ma quanto con l'Uruguay, quando penso all'evasione di Rocco Morabito. Ecco,
di fronte a queste situazioni, quanto è difficile per una procura nazionale comunque interfacciarsi, insomma, visto che anche dal punto di vista normativo giuridico gli altri paesi, appunto si ricordava più volte durante lo scorso della mattinata, sono diversi, cioè se si pensa anche che in Europa, non tutti gli stati, per esempio in Europa, ma tanto anche in America Latina, il reato di 416 bis, insomma, non è riconosciuto.
Bene, innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Scotti per averci invitato in questa bellissima sede, che peraltro è il luogo in cui questa università svolge un'operazione di formazione e di educazione di fondamentale importanza, e tornerò proprio sul ruolo delle università come su quello delle scuole. E lo ringrazio anche per la sua introduzione, che è un'introduzione ricchissima di temi. Sarebbero stati i temi, e sono in gran parte i temi ai quali farò riferimento nel corso di questo mio intervento. E lo ringrazio anche per aver fin dal primo momento fatto presente il suo desiderio, forse sarà una realtà, quella di costituire un centro di analisi sulle reti, che credo sia veramente una iniziativa importantissima. Naturalmente saluto il dottor Cucchiara, che è stato ieri organizzatore di un incontro importantissimo proprio sulle nuove sostanze psicoattive, che rappresenta un altro tema fondamentale soprattutto per questa enorme diffusione che sta avendo fra i giovani, anche in considerazione del minimo costo da un lato e degli effetti pericolosissimi che il consumo di queste droghe determina. E poi saluto Giovanni, che oltre che essere un caro amico e un magistrato di, come avete sentito, grandissimo spessore professionale, ma soprattutto di un'etica profondissima, ed è questa, diciamo, la sua stella polare. Va avanti in qualche modo mettendo assieme questi suoi pilastri fondamentali, che poi diffonda, dissemina negli incontri internazionali. Dal professor Valente oggi ho sentito veramente una lezione in modo sintetico ma significativo dei temi. Ebbene, abbiamo il moderatore, ho parlato per la verità di tutti, non ancora il nostro ambasciatore Giorgio Malfatti, che è una persona che con il suo libro ha dato veramente la descrizione del quadro della situazione dei paesi latinoamericani, perché da un lato ha trattato lo sviluppo delle attività criminali di traffico di stupefacenti, dall'altro ha evidenziato quali siano le economie che dominano in quei paesi. Mi ha impressionato, devo dire, relativamente il filmato che abbiamo visto, perché siamo perfettamente a conoscenza di quel che avviene nei paesi latinoamericani e di come addirittura il sistema penitenziario sia dominato da quelle organizzazioni. Ci sono alcuni istituti nei quali la polizia penitenziaria accompagna il detenuto fino all'ingresso, dopodiché il detenuto viene accolto dalle organizzazioni criminali e il più alto in grado è lui che assegna il posto, lui che sottopone il soggetto a vessazioni e a una serie di indicazioni alle quali non ci si può sottrarre. E allora è un testo che vi consiglio, che anch'io, come diceva il dottor Cucchiara, terrò sulla scrivania, perché è certamente una guida, è certamente un testo densissimo di elementi importanti anche per quanto riguarda l'esercizio della nostra professione. Però vorrei parlare anche di noi e cominciare a parlare di quella che è l'Italia, il nostro paese, che è il paese che noi italiani amiamo, lo amiamo e vediamo che nel nostro paese esiste una sensibilità che non esiste altrove. E la nostra legislazione antimafia, ma anche quella sul terrorismo che replica quella antimafia, abbiamo i migliori strumenti, abbiamo le migliori norme. Se pensiamo che l'associazione mafiosa è il reato che soltanto l'Italia, però voglio ripetere quel che ha detto il presidente Scotti, sono passi in avanti che l'Italia ha fatto, non perché ci sono scesi dall'alto, è perché l'Italia ha sofferto, ha sacrificato i propri uomini, ha sacrificato magistrati, ha sacrificato carabinieri appartenenti alla polizia, ha sacrificato imprenditori, uomini politici, ha sacrificato cioè tantissimi esponenti particolarmente attivi nel contrasto alla mafia e con il sogno di migliorare la nostra società per fare dei passi in avanti contro le mafie. E se ricordo soltanto quello che avvenne per la nostra prima legge, quella numero 646 del 1982, quella la legge che istituisce la fattispecie di quell'articolo 416 bis e poi istituisce la confisca dei patrimoni mafiosi, la confisca di prevenzione. Per la prima volta esiste questo strumento e nasce, come vi è stato detto da Pio La Torre, è stato l'uomo che ha voluto portare avanti quel progetto di grandissima importanza, però nell'aprile del 1982 venne ucciso e come hanno ricostruito i processi, è stato ucciso proprio perché la mafia fin da allora capì quale sarebbe stato il passo in avanti che il contrasto alle mafie avrebbe avuto sulla base di questi due elementi: nuova fattispecie del 416 bis, confisca dei patrimoni, e soprattutto per quanto riguardava la confisca dei patrimoni, la mafia ha temuto tantissimo che la legge potesse passare, e però questo progetto è stato tenuto ancora in mano, se ne è discusso, e poi il 3 settembre il prefetto della Chiesa viene ucciso e il Parlamento ha un impeto di reazione forte e il 13 settembre approva la legge, 10 giorni dopo. Ecco, e questo è già lo specchio di quello che è l'Italia. È un'Italia che nel momento in cui viene colpita nelle sue forze immediatamente reagisce e non subisce. E non è poco questo, perché quando la politica è capace di fare questo scatto in avanti, è evidente che le mafie non riescono a trovare gli spazi che invece nei paesi latinoamericani hanno avuto. Ma non solo, pensiamo che 10 anni dopo, nel maggio, il 23 maggio, la strage di Capaci, pensiamo che subito dopo la strage altri progetti di legge vengono immediatamente portati avanti e abbiamo la legge del maggio 1992 con un decreto legge, il governo interviene perché bisogna trovare nuove disposizioni ancora più efficaci e viene applicato il 41 bis ai mafiosi, ecco, un nuovo trattamento penitenziario innanzitutto, bisogna che chi va nel carcere non abbia più comunicazioni con l'esterno e al tempo stesso vengono istituite le nuove figure, l'intestazione fittizia dei beni, ma non solo. Quel che avveniva nelle misure di prevenzione deve avvenire anche nei processi penali e quindi viene istituita la nuova figura della confisca allargata o confisca speciale dei beni, che si muove sullo stesso parametro, sullo stesso presupposto. Cosa c'è? Una sproporzione? Non giustifichi la provenienza dei beni se sei stato condannato per uno di questi reati e perciò ci rimetti tutto quanto il patrimonio. E poi via via il novero dei reati è stato ampliato e quindi sono stati introdotti in quel catalogo tanti altri reati, recentemente anche i reati contro la pubblica amministrazione. Ecco, questa è la dimostrazione però di uno Stato che ha dignità, che vuole contrastare i reati, vuole che la corruzione non dilaghi,
vuole che le mafie vengano vinte. È vero, ci sono tante ulteriori difficoltà, come la difficoltà di interrompere le forze mafiose nell'ambito del circuito economico, ed è questo uno dei, direi, dei campi sui quali bisognerebbe intervenire con maggiore capacità. E sì, parlo proprio di capacità, perché oggi le organizzazioni criminali, le mafie, sono mafie che si sono dedicate non solo ai traffici, dicevano bene i relatori che sono intervenuti prima di me, se pensate che l''Ndrangheta è un'organizzazione globale, perché è nata, è vero, in Calabria, ma nei porti di Gioia Tauro, Livorno, Genova, Venezia, fa arrivare partite di droga per tonnellate, diversificando di volta in volta, ma nello stesso momento una rete analoga nei porti di Rotterdam, Amsterdam, Anversa, e questo con basi che ha anche in Spagna, cioè riesce a creare, è riuscita a creare una rete incredibile. Ed è evidente che se questa rete l'ha creata per la cocaina, altrettanto utile è quella rete per acquistare e distribuire le nuove sostanze psicoattive. Quindi abbiamo dei fornitori di sostanze stupefacenti che sono oramai dei professionisti, e questa professionalità non si batte semplicemente con un contrasto come quello che avviene per i singoli reati. Qui si tratta di contrastare un fenomeno, e un fenomeno di così ampia portata non può essere affrontato se non con l'intervento di tutti. Ma l'aspetto che più interessa, scusate se vi porto via un po' di tempo, è che le mafie oggi si sono convertite nell'economia, ed infatti oggi è difficile che un mafioso utilizzi l'omicidio o addirittura la minaccia, tanto che la Corte di Cassazione, intervenendo nelle sue valutazioni, ha cominciato a parlare di mafia silente, che è una mafia che non parla. È sufficiente fare dei gesti, far capire, è sufficiente presentarsi per esercitare l'intimidazione. Io vengo dalla famiglia, o altre espressioni analoghe come io sono il garante della Calabria. Ecco, piccole espressioni che di per sé, per chi non riesce a interpretare esattamente questo linguaggio, potrebbero sembrare espressioni innocue, ma non lo sono, perché l'interlocutore resta immediatamente condizionato, intimidito, implicitamente, per le due parole che si dicono. E questo è stato colto dalla giurisprudenza, e quindi vedete quali passi in avanti, quale sensibilità esiste, cosa che una volta non c'era, e via via quanta esperienza, quanta importanza si dà al contrasto al fenomeno, e ancora una volta quale specializzazione hanno le nostre forze di polizia, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza. Ciascuna che approfondisce, si specializza, è capace di contrastare intervenendo, ma soprattutto senza paura. Nessuno ha paura delle mafie. E chi entra in determinati corpi, la prima cosa che mette da parte è la paura, perché pensa di essere Stato, e lo Stato non può avere paura. Io devo dirvi che personalmente, quando nel 1978 entrai in magistratura e andai a fare la mia scelta di procura, sono sempre stato in procura, e la scelta la feci su Milano, la procura di Milano, perché era stato ucciso Alessandrini da un paio di mesi. Pensai, se ne uccidono uno ne devono arrivare altri 100, perché bisogna capire che lo Stato è forte e non cede mai. Nessuno può avere paura delle mafie. Ecco, questa è l'altra caratteristica, credo, che appartenga a tutti gli appartenenti dello Stato, nelle forze di polizia, nella magistratura. E d'altro canto abbiamo avuto dei modelli come non solo Giovanni Falcone, ma Rocco Chinnici, pensate che è stato il primo magistrato a costituire il pool, il gruppo, ecco, l'esigenza poi di lavorare assieme, magistratura e polizia, e muoversi assieme, come avviene negli ultimi anni, anche con le prefetture, sul territorio, per imprimere un passo nuovo alla nostra azione di contrasto e di prevenzione. Quanto è importante tutto questo? Ma tutto questo ha senso nel nostro territorio se vi è un impegno corale non soltanto italiano, un impegno che si proietti a livello internazionale. E Giovanni diceva benissimo prima, la diplomazia giuridica, l'esigenza cioè di applicare una legislazione che sia uniforme, l'armonizzazione delle leggi, quanto è importante. Perché ci muoviamo tanto? Perché vorremmo che anche gli altri paesi riescano ad adottare degli strumenti analoghi, e questo, guardate, è avvenuto, è cominciato ad avvenire, ha cominciato ad avvenire quando proprio Giovanni Falcone nell'aprile del 1992, e quindi un mese prima di essere vittima della strage, a Vienna, di fronte al mondo, di fronte ai delegati di quasi tutto il mondo, disse: l'unico modo per contrastare efficacemente le mafie è contrastarle assieme, e quindi creare un gruppo di norme che siano uguali per tutti i paesi, che ci sia un immediato scambio di informazioni, che ci sia una cooperazione giudiziaria forte, che tutti aderiscono ad una convenzione che possa essere la base della cooperazione. E perché poi la Convenzione di Palermo del 2000 si è chiamata appunto così? Proprio in ossequio a quel nostro magistrato, che è stato così capace di guardare lontano già da allora. E l'altra cosa che volevo dire, perché il nostro modo di contrastare la criminalità organizzata fa scuola nel mondo? Perché siamo capaci di guardare da un lato le presenze delle organizzazioni sul territorio, ma dall'altro siamo capaci di contrastare le mafie sul terreno economico. Dicevo, questa è l'altra novità, oramai sono anni che le organizzazioni mafiose reinvestono il loro denaro. Se sono soltanto 30 miliardi, probabilmente ne sono di più, che le organizzazioni mafiose in Italia riescono a trarre dal solo traffico di stupefacenti, immaginate questa somma di denaro così ampia, così consistente, reinvestita nell'economia, significa che diventa padrona di volta in volta di singoli settori. Ma dove sono questi soldi? Dove sono le persone? Ecco, e purtroppo è qui che abbiamo qualche difficoltà, perché i consulenti delle mafie sono spesso commercialisti, avvocati, e non voglio salvare nessuno, ma è evidente che si tratta di una minima percentuale, ma è quella percentuale che consente alle mafie di essere forti, la costituzione di società che trovano le loro sedi nel mondo, laddove vengono raggiunte più difficilmente, ed altre che vengono acquisite mantenendo l'amministratore originario, però sono già comprate dalle mafie, e ci si accorge attraverso le indagini che casomai quell'ingegnere, persona così per bene, che è in grado di esprimersi e che via via stava andando in fallimento, poi un po' alla volta cresce e non ci si spiega come, però trasforma la propria società da responsabilità limitata a società per azioni, riesce a muoversi nel mondo degli appalti. Ecco, è sempre la stessa persona, un ingegnere, una persona per bene, eppure dietro da un certo momento in poi ha avuto l'andrangheta. Ecco, questa è la presenza dell'andrangheta nella nostra economia, la capacità di mantenere gli amministratori o mantenere il collegio sindacale o mantenere il consiglio di amministrazione, ma restare dietro, perché loro non hanno bisogno di apparire sulle carte, basta che si presentano a coloro che hanno mantenuto in quelle società. E questa è l'ulteriore difficoltà che si ha nelle indagini, oltre che rivolgersi naturalmente a soggetti che sono capaci di rappresentarli, e attraverso questo sistema diventano di volta in volta padrone addirittura di alcuni settori, e non solo in Italia. L'Italia in Europa sta tentando di portare avanti un'armonizzazione della legislazione. L'Europa molto spesso è di fronte a questo invito piuttosto sorda, e poi di volta in volta, quando si accorge della presenza delle nostre mafie nei loro territori, e quelle mafie che comprano attività economiche anche significative in Olanda, in Germania, in Belgio, sono presenti dappertutto, comprano e sono presenti con le loro cosche, stanno ricostituendo quello che hanno fatto alcune in Calabria, altre in Sicilia, in Europa. E tutto questo l'Europa lo percepisce soltanto quando subiscono fatti eclatanti, e è allora che cominciano a collaborare di più. Io ricordo una delle prime indagini che abbiamo fatto quando ero procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, in cui e poi è diventata l'indagine Pollino, una indagine internazionale che ha visto operare insieme all'Italia la Germania, l'Olanda e poi anche il Belgio. In quella indagine c'era esigenza di guardare un gruppo dranghetista che si riuniva in un locale tedesco, e in quel locale era iniziato un servizio di osservazione dei tedeschi, della polizia tedesca, su anche nostro accordo, e però alle ore 14 smisero il controllo perché era scaduto il loro orario di lavoro. Quando gli chiedemmo il risultato, ci disse: no, ma alle 14 abbiamo dovuto lasciare, perché, e naturalmente immaginate la nostra reazione quale è stata. E però quello è servito, perché poi non l'hanno mai più fatto una cosa del genere, e via via le intercettazioni hanno consentito di smascherare un traffico internazionale con una famosa operazione per la quale poi facemmo una bellissima conferenza all'AIA, in cui si dimostrò come l'Andrangheta era diventata padrona dei porti di Anversa, Amsterdam, Rotterdam. Ecco, e la cooperazione giudiziaria è fondamentale, e nei paesi latinoamericani la cooperazione è ancora più fondamentale. Diceva Giovanni poc'anzi che addirittura in Brasile si comincia a pensare di adottare una fattispecie analoga alla nostra del 416 bis. Ecco, un altro passo in avanti sarebbe questo, bellissimo, perché potrebbe trainare tutto quanto il circuito dei paesi latinoamericani. E quanto è importante che i paesi latinoamericani abbiano sostegno da parte europea, da parte italiana in particolare, perché andiamo in quei paesi. E certo non riusciamo a risollevare la loro economia, ma perlomeno siamo presenti, ci siamo vicini, e psicologicamente è importante, cioè far presente che quei paesi non sono soli, è fondamentale anche rispetto alla criminalità mafiosa che è presente in quei paesi, non lasciarli solo, e poi alimentare un circuito della collaborazione, della condivisione, della cooperazione, che è fondamentale per contrastare efficacemente le mafie. Stare assieme, più stiamo insieme più abbiamo forze, più all'esterno ci vedono come una forza unitaria che è capace di contrastare le mafie. Ecco, anche per questo andiamo in quei paesi. È evidente che l'economia avrebbe bisogno di un sostegno maggiore, e in quei paesi utilizzare gli strumenti come i nostri potrebbe essere probabilmente difficile, laddove vi è una povertà e una mancanza di risorse. Ma cominciare a partire, e quindi sollecitarli ad assumere delle iniziative anche legislative che corrispondano alle nostre, poi via via si muoverebbe un circuito attivo, forte, ed è quello che speriamo che possa esserci. Un'ultima cosa e chiudo. Mi è piaciuto molto l'intervento che faceva il presidente Scotti, laddove ha parlato della guerra alle mafie come la guerra dello Stato per la sua legalità. Ecco, questo bisognerebbe che oggi la politica sentisse di più, perché probabilmente forse quel che non manca è la sensibilità al contrasto, ma quel che manca è comprendere che il contrasto è salvare le nostre famiglie, salvare l'Italia dall'erosione costante, quotidiana, che sta avendo nella legalità. laddove l'economia resta inquinata così come sta avvenendo, non significa consentire che l'economia si risollevi, significa utilizzare i proventi delle mafie dal traffico di stupefacenti e fare in modo che l'economia sia un'economia criminale. E l'economia criminale esclude le persone per bene, esclude le persone corrette, coloro che osservano le regole. E se non diamo una mano forte a quell'economia, se non affermiamo con forza i principi di legalità, è evidente che il nostro paese di volta in volta è come se si ritraesse. Dalla Calabria spesso imprenditori scappano, vanno al nord, e qui sembra che gli italiani poi, se le cose continuano in questo modo, debbano pensare ad altre mete. Ma noi resteremo però sul fronte, noi italiani tutti, non solo polizia, carabinieri, guardia di finanza, magistratura, tutti i cittadini. E questa è l'ultima cosa che voglio dire. È vero, se le attività criminali sono così diffuse, se il traffico di stupefacenti è così diffuso, è anche perché esiste una domanda. E dove dobbiamo far calare la domanda? Come? Innanzitutto nelle scuole. Le scuole hanno un compito fondamentale: insegnare ai ragazzi, informarli, far conoscere quello che è il traffico di stupefacenti, di quello che sono gli effetti del consumo, aiutarli a comprendere, a creare in loro poi una coscienza sociale, una coscienza etica che consenta di guardare il consumo di stupefacenti come un qualcosa che snatura la stessa natura e offende la dignità di ciascuno di noi. Ecco, dargli degli insegnamenti utili, in questo anche le università sono fondamentali, nei compiti analoghi di formazione ed educazione. E credo che se poi tutti i cittadini possono partecipare a questo grande progetto di legalità, credo che, sono anzi convinto, che le mafie, almeno in Italia, verranno eradicate, verranno annientate e verranno battute. Grazie.
Grazie davvero al procuratore Cafiero De Lao per quanto ci ha ricordato proprio anche in quest'ultimo passaggio, perché sinceramente ritengo che i concetti come la presa di responsabilità, che poi l'assunzione di responsabilità, la conoscenza dei fenomeni, soprattutto per le giovani generazioni, poi dopo appunto permette veramente il cambiamento, quel cambiamento culturale di cui spesso abbiamo sentito parlare, non solo da Falcone, tempi di Falcone, ma sempre pensò a Bufalino quando diceva che se la mafia verrà sconfitta non c'è più insegni di maestri. Un compito c'è anche l'informazione. Io mi auguro che l'informazione, quella vera, sappia sempre più riportare queste cose. Fare incontri come quelli oggi diventano importanti anche per questo, proprio per fare rete, comunicare e comunicare all'esterno queste informazioni importanti per creare una conoscenza critica. Credo che possiamo andare verso le conclusioni o alle conclusioni. Ovviamente lascio la parola al Presidente Scotti.
Grazie, io voglio soltanto ringraziare tutti voi, a partire dal nostro procuratore antimafia, per aver ritagliato negli impegni e del lavoro questo spazio di tempo per vederci insieme qui. E proprio per questo ho chiesto al moderatore di non aprire una discussione, per una ragione, perché il tempo che abbiamo sottratto ai vostri impegni, e dobbiamo esserne molto rispettosi, e chiedervi, nel ringraziarvi, di continuare ad aiutarci come università, insieme ad altre università, insieme ad altri centri di ricerca. Noi l'impegno, procuratore, che prendiamo oggi come università, che noi mettiamo in piedi questo centro di analisi sulle reti transnazionali, e qui l'aiuto del nostro professor Valente è particolarmente importante, perché ha pubblicato già diversi volumi con noi sui temi che ha trattato questa mattina, sono enormi. e dirvi che la nostra casa editrice University Press, della, che ringrazio io loro per quello che fanno in questa direzione, abbiamo una collana di libri, di ricerche, di studi su questo terreno. Non è facile, perché questo lavoro di ricerca, e lo dico ai rappresentanti delle forze dell'ordine, della magistratura, dei ministeri interessati, la ricerca ha bisogno di essere alimentata. Cioè, noi vorremmo chiedere al procuratore di, anche su procedure, su processi che si sono conclusi, di lavorarci sopra come università e di avere un contatto con la Procura nazionale, non sulle cose che sono in corso, ma su quel materiale che voi avete accumulato di conoscenze importantissime, e che se l'università ci lavora con metodo scientifico rigoroso a mettere insieme, a presentare degli scenari di riflessione e di suggestione, credo che sia estremamente importante. Lo dico anche ai nostri estimati amici del narcotraffico al Ministero, che rappresentano non un corpo di polizia, ma rappresentano l'insieme dei corpi di polizia, perché questa è la cosa fondamentale, il lavoro in squadra. Io ho avuto sempre, procuratore, questa preoccupazione, nel poco tempo sono stato agli interni, di favorire la cooperazione e il dialogo. Scrivemmo anche le norme di coordinamento che sono rimaste dal 92 poi non ritoccate, era difficile mettere insieme una rete in quella direzione. Ora io spero che ricorderemo questa giornata per il vostro apporto, ricorderemo Giorgio per quello che l'impegno che ha fatto insieme ai suoi amici al Ministero degli Esteri, e se mi permette, quello di cui vado fiero nel ricordo è di aver istituito al Ministero degli Esteri un responsabile, e poi si è allargato in un ufficio di altissimo livello e competenza che ha aiutato, credo, la magistratura, le forze dell'ordine a andare avanti nel loro cammino. Grazie a voi, io dico, è nato il centro, diamo avvio insieme al professor Garai, lo faremo anche con la vostra partecipazione di organismi che si muovono in questa direzione, e siamo convinti di poter dare un piccolo contributo a quello che è il lavoro che voi fate, proprio con una concezione, procuratore, che se tutti insieme creiamo nel nostro paese una coscienza convinta della necessità di una guerra a 360 gradi e di riuscire a muoverci a partire dalle scuole fino al vostro lavoro, credo che questo sarà un dato per la vita della nostra democrazia, perché questo era quello che si voleva, e quello che in fondo capissimo, che la lotta alla guerra alla criminalità mafiosa è la guerra per la difesa delle nostre libertà, delle nostre legalità, della nostra democrazia. Se abbiamo questo, un paese è forte. Se queste non ce l'ha, abbiamo visto che cosa succede quando questo non c'è, e c'è invece una debolezza ed una rottura del patto tra cittadini e Stato. Grazie.
Io, scusa, posso prendere la...